eccoci qua, sono le 8.04 se ci ascoltate in diretta. Oggi è martedì 11 maggio e questa Extra Live da Sergio Benoni
e da Giovanni Follesa. Un buongiorno a tutte e a tutti.
Benvenuti all'ascolto di Radio X, benvenuti anche a chi ci ascolta alle ore 13, ovvero nella replica che va in onda tutti i giorni prima dell'ora di pranzo. Anche oggi trascorriamo insieme un'ora per dare un'occhiata alle notizie, alle cose che succedono attorno a noi in questo mese di maggio. Devo dire
è un po' anomalo,
sì, un po' anomalo,
un po' strano,
molto caldo devo dire,
eh? Sì, ma è un caldo molto umidiccio, il cielo è coperto, non è
un
bello,
caldo africano,
africano, perché in Africa non c'è il sole.
No, beh, perché in Africa, perché arriva quest'aria
umido,
carica,
quest'umido,
quest'aria da sud carica di, appunto, di umidità che viene proprio dall'Africa, ed è un caldo anomalo, obiettivamente un caldo anomalo. Ieri abbiamo avuto punte anche sopra i 30 gradi durante nelle diciamo ore più assolate del giorno. Anche oggi sarà una giornata calda, anche se è in corso un cambiamento del clima
che
porterà scenari.
Benoni è l'uomo della pioggia, cosa ci dobbiamo aspettare?
Adesso vediamo, vi racconterò, vi tengo in suspense per una buona parte del programma. Nel frattempo, anche per dare un po' di pepe alla cronaca, che non è che offra moltissimo,
no,
devo dire oggi.
No, non tantissimo, devo dire, il tema ormai è sempre lo stesso.
È sempre quello, ma attorno a quel tema ogni tanto sorgono delle storielline divertenti, poi passano nel dimenticatoio, ce ne dimentichiamo.
Poi sì, sono cicliche.
Da un
cicliche.
Po' di giorni che non parliamo di Sardara,
ad esempio.
Del pranzo di Sardara non si hanno news. Chissà che anche i quotidiani hanno un po' mollato.
Non si hanno notizie perché evidentemente la parte giudiziaria sta andando avanti senza adesso clamori in questo momento.
La parte regionale si è passati ad altre nomine.
Per soppiantare quelle, ecco, arrivano nuove nomine, tra l'altro con molte polemiche, poi li andremo.
Nuove nomine, il Consiglio regionale continua a essere, diciamo, messo a lavorare su provvedimenti che non sembrano essere sicuramente una priorità per la Sardegna. C'è il famoso poltronificio che continua ad avanzare, ad arrancare lentamente, perché ovviamente è forte dei numeri della maggioranza, ma tra una selva di emendamenti e
canguro che li fa superare.
Eroica battaglia dell'opposizione che continua a presentare emendamenti per rallentare l'avanzata, diciamo, molto stanca di questo provvedimento, che comunque graverà per 5-6 milioni di euro l'anno sulle casse della regione e che comunque in un momento come questo non viene ritenuto sicuramente una priorità. Penso 9 cittadini su 10 direbbero la stessa cosa.
Io farei anche 9 e mezzo.
Però diciamo la maggioranza che attualmente governa la regione lo ritiene una priorità e sta andando avanti a tappe forzate su questo percorso, e ogni tanto come diversivo li infila qualche altra nomina ugualmente controversa, perché ci sono storie, appunto, le vedremo poi, di dirigenti nominati con titoli ancora tutti da verificare, insomma situazioni molto...
Sì, anche un po' di mal di pancia come sempre nella maggioranza consigliare. Sì,
posso dire comunque questioni di sottogoverno, cioè preferiremo che in questo periodo dell'anno, ma diciamo in generale, ma alla vigilia di una stagione forse la più difficile estate verso la quale ci stiamo avvicinando, gradiremmo sentire parlare di continuità territoriale, di accordi con le compagnie aeree per portare i voli in Sardegna, di dispositivi di sicurezza, di marketing turistico, cioè di una bella campagna della Sardegna come stanno facendo tante altre regioni italiane.
Tu l'hai visto, te l'ho mandato l'altro giorno,
il meraviglioso spot della Svizzera.
È diventato un must
con Federer e De Niro. Adesso non dico di arrivare a quello, perché insomma poi posso provare a immaginare che cosa tirerebbero fuori i nostri volendo scimmiottare una cosa del genere. Mamma mia, verrebbero fuori degli orrori, non so.
Sardegna, isola dei nuraghi, il maestrale.
Esatto.
Cos'altro ci
un'isola di conquistatori,
due ginepri.
Vabbè, non oso immaginare gli orrori che verrebbero partoriti da una campagna simile della regione Sardegna, però almeno qualche cosa per far sapere che ci siamo, che diamo determinate garanzie a chi arriva, che la stagione inizierà il giorno X, che ci saranno tot voli per Cagliari, tot voli per Olbia, tot voli per Alghero, che ne so,
cose di questo tipo
banali, ecco.
Ma poi ad esempio quando arrivano qua gli turisti, questa famosa legge 7 che l'anno scorso tanto ha fatto parlare per il click day,
possono guardarsi in streaming qualche torneo di tennis o di paddle di 6 mesi fa, che dici? Non lo so, è interessante,
è una bella idea. Tu arrivi in albergo,
perché lo streaming è così, lo streaming te lo guardi quando vuoi.
Fantastico,
capito? È togo,
bellissimo,
tu paghi uno e lo guardi sempre.
Tu vieni in Sardegna per questo,
infatti. Adesso questa è la tendenza, sponsorizzare grandi eventi sportivi che li metti là, stanno dentro il canale Pinco Pallo e la gente se li riguarda sei mesi dopo ed è contenta, così. E portano un sacco di turisti, sarebbe da verificare. Io farei proprio uno studio sulle ricadute in termini di richiamo turistico di questi investimenti importanti che la regione sta facendo su grandi eventi sportivi. Poi, per modo di dire.
Per modo di dire, però noi insomma ne abbiamo parlato forse anche ieri per sì. quanto riguarda monumenti sì, aperti, sì. ma come monumenti aperti ce ne sono tantissime altre di manifestazioni che sono lì in attesa di capire cosa accadrà. Sì. Sarà finanziata questa legge, non sarà rifinanziata, come ci sarà
banalmente
il bando,
i grandi festival, i concerti jazz dell'estate, tutto. I concerti al Parco dei Suoni di Riola Sardo, i concerti di Timing Jazz a Berchidda, e poi parliamo del teatro, le grandi manifestazioni, gli operatori stanno lavorando, noi abbiamo notizia.
Tutti
quest'anno
quanti,
per esempio, ci sarà
certo.
un bellissimo e ricchissimo cartellone della Notte dei Poeti a Nora, più bello che mai, con un'offerta molto ricca, anche perché la gente di teatro e la gente del mondo dell'arte ha lavorato alla cremente durante il periodo della quarantena, ha una grandissima voglia di ritornare sul palco, quindi l'offerta in questo momento è straordinariamente ricca e la gente ha voglia di andare a vedere gli spettacoli. Vediamo che cosa farà, se la regione, non so, se ne accorgerà tra una nomina e l'altra, che deve pensare anche a questo per rendere l'offerta della Sardegna appetibile. Non basta soltanto la spiaggia, l'ombrellone, oltretutto poi se vogliamo entrare nel merito, che cosa si sta facendo per gli albergatori, per gli operatori del settore turistico?
Beh, intanto ce l'abbiamo chiusi,
ce l'abbiamo chiusi
che siamo in zona arancione, poi ci penseremo, adesso abbiamo altre priorità per
va
la
bene
testa.
Abbiamo
Dai.
La priorità di mandare il primo brano musicale, anche perché stiamo diventando troppo acidi
e
i nostri ascoltatori ci sgridano, siete troppo acidi la mattina. No,
adesso tutto rose e fiori,
adesso rose
tirate
e fiori.
Fuori i violini.
Maynard Ferguson, Mr. Mellow, signor, come si dice? Morbidezza, signor Morbidezza. Allora lasciamo in sottofondo la chitarra molto morbida, la pennata morbida di Maynard Ferguson e torniamo in diretta nello studio quando sono le 8:13 minuti all'orologio di Radio X, quindi le 13 e 10 all'incirca quando ascolterete la replica. Diamo un'occhiata alle pagine dei giornali.
Beh,
partendo da Unione, dai.
L'apertura è questa: vaccini, via con gli over 50 anche in Sardegna.
Sì, è un via anticipato. L'Unione Sarda fa un favore in questo caso alla regione, che è in ritardo clamoroso, che gli over 50 sono partiti ieri in tutta Italia. Partiranno via le prenotazioni venerdì. Però l'Unione oggi titola come se si partisse da oggi.
No, poi viene
scatenato, no, certo, spiega che è da venerdì.
Si potrà prenotare a partire da venerdì, sì, vabbè, domani apre l'hub di San Gavino, diciamo, beh, ci dà la notizia però, dai.
È un titolo ottimista, diciamo così.
Ottimista, molto ottimista. Beh, anche perché lo stavamo aspettando,
certo,
tutti.
Ma lo stavamo aspettando da venerdì, pensate.
Io
tu.
Da venerdì lo aspettavo, ero pronto.
Abbiamo fatto una puntata per dire che da lunedì si sarebbe partiti con gli over 50, un sacco di gente ci ha creduto, tu stesso contavi le ore nel fine settimana.
Assolutamente, ero lì pronto.
La notizia non è che al via la settimana prossima, la notizia è che siamo in ritardo di qualche giorno rispetto al resto d'Italia.
E questo è, tant'è vero che tra le altre cose, vaccini, questo è l'articolo interno, over 50 da venerdì, ma l'isola adesso è ultima. Ecco, mentre nei giorni scorsi eravamo penultimi, terzultimi, ora...
Ultimi,
un primato ce l'abbiamo.
Almeno siamo là riconoscibili, no? Con l'RT più basso, con l'indice di contagio più basso a livello nazionale, però ultimi nei vaccini.
Ultesimi.
Tra l'altro ultesimi in una situazione che non è confortante neanche per il resto d'Italia, perché se non ci salvano i 3 milioni di dosi di Pfizer in arrivo questa settimana, la campagna vaccinale italiana arranca. La copertura dei sessantenni, degli over 60, è ancora molto bassa in Italia.
È molto incerta da questo punto di vista.
In Sardegna siamo ancora in situazioni peggiori, perché stiamo ancora finendo gli anziani e stiamo nel bel mezzo della vaccinazione dei fragili, che ha creato non pochi problemi, ne abbiamo parlato
parecchio nei giorni
più
scorsi,
volte, sì. E sta andando avanti con difficoltà, con lunghe file, con problemi notevoli segnalati anche ogni giorno sui social dalle testimonianze di persone che ritornano esauste dopo 3 ore, 4 ore di calvario alla fiera o negli altri hub vaccinali per essere, diciamo, vaccinati. Adesso si spera che dalla prossima settimana, superato questo guado, anche in Sardegna si possa passare a categorie più giovani. E lì le cose dovrebbero essere anche più veloci, perché anche l'anamnesi, la parte, diciamo, che riguarda
potrebbe essere più rapida e più veloce. Ecco, quello che suona strano è che noi la domenica non vacciniamo. Anche questa domenica appena trascorsa, soltanto 6.000 vaccini in tutta l'isola. E quindi sono questi i problemi che ci portano ad essere ultimi in questa classifica. Io non capisco perché. Ci sono pochi uomini, quindi ci sono delle turnazioni, dei riposi obbligatori e la domenica ci si ferma. La domenica c'è voglia di mare. Non lo so, qual è il motivo vero per il quale...
Non lo so, piacerebbe che ce lo raccontasse perché... l'Unione Sarda, invece che dire al via i vaccini dei cinquantenni 5 giorni prima.
Sì, a parte l'Unione Sarda, bisogna che qualcuno...
No, i giornali, l'informazione.
A parte questo, servirebbe anche che dall'altra parte, cioè chi governa, dicesse delle cose che avessero un significato maggiore, perché
sì,
oggi...
Ma visto che chi governa non ha questa passione per fare conferenze stampa o report
però
periodici,
una dichiarazione
puntuali
di Salinas c'è oggi, c'è una bella dichiarazione.
Magari mettergli un pitbull sotto Villa Devoto per strappargli qualche dichiarazione non guasterebbe, no?
Salinas dice ora acceleriamo.
Ora dice lui.
Ora, che mese è? Maggio? Metà maggio quasi. No, da quando è che abbiamo iniziato i vaccini? Non si sa. Dichiara questo: proseguiamo con il potenziamento della campagna e l'incremento delle strutture nel territorio. L'immunizzazione di tutti i cittadini in tempi rapidi è un obiettivo irrinunciabile.
Ma vogliamo continuare a leggere i virgolettati, che poi non sono virgolettati, sono comunicati.
Comunicati.
Colgo anche lo stile della detto stampa in questo comunicato aulico. A parte questa, c'è una struttura che non ce la fa ad andare al passo con quello che è il resto d'Italia, perché nel resto d'Italia, che pure è in ritardo, perché il problema è comunque quello degli approvvigionamenti, si sta passando, diciamo, da qualche giorno alla vaccinazione dei cinquantenni. Noi siamo ancora lontani e io non sono neanche così ottimista sul fatto che magari venerdì apriranno anche le prenotazioni, perché adesso ci stanno facendo credere che il problema non è che non erano pronti a vaccinarli, è che stavano trasferendo la piattaforma delle prenotazioni da quella regionale a quella delle poste. Ma è una cosa che è avvenuta, questa transizione è avvenuta in tutta Italia, cioè non è una cosa
sarda,
è venuto
dappertutto. Io spero che qualcuno ci spieghi anche cosa significa, come si fa, dove si va a prenotare, perché
tu non te ne accorgi
tutto.
Nemmeno non te ne accorgi nemmeno, e tra l'altro mi risulta che sia stata già implementata
già
da giorni.
Quindi l'indirizzo internet è sempre lo stesso?
Sì, no, è sempre quello. Okay. Alla fine, diciamo, il front end, la parte che tu vedi
è uguale. Posso
aggiungere una cosa? Il motore che è stato cambiato in corsa.
Posso aggiungere allora una cosa?
Ma non solo in Sardegna, ti voglio dire.
Sì, no, dico, quindi in generale a noi utenti un grande e chi se ne frega di chi lo gestisce.
No, sicuramente funziona meglio. La cosa strana è che in Sardegna viene usata una cosa normale, cioè dirti che sotto hanno cambiato il motore, ma l'hanno cambiato in tutta Italia, non solo in Sardegna, ah, per giustificare un ritardo clamoroso, questo sì, invece di 7 giorni, sulla vaccinazione dei cinquantenni. Poi ti ripeto, ci potremmo registrare da venerdì, sempre che così sia, e poi bisogna vedere quando ti chiamano.
Ah beh certo, questo poi...
Perché anche i sessantenni li hanno fatti prenotare dal 20 di aprile e hanno iniziato a chiamarli i primi di maggio. So, c'è qualche sessantenne, ne conosciamo diversi, che si è prenotato tra i primi il 22 di aprile e che ancora aspetta l'SMS o la convocazione per vaccinarsi. Cioè, con calma, diciamo che la caratteristica della regione di questo momento è il passo felpato.
Da tempo.
Vabbè,
che la contraddistingue.
Andiamo su altre notizie.
La curiosità di ieri è questa ragazza di 23 anni di Massa, che è prossima al tirocinio in psicologia clinica, quindi aveva necessità di essere vaccinata, e per un errore materiale, non una ma ben se, cioè tutta la fialetta di Pfizer gliel'hanno inoculata.
Cioè la tirocinante l'hanno fatta vaccinare da una che non era neanche tirocinante, non era di passato.
C'è stato un errore dell'infermiera che non ha studiato.
Ha preso tutta la fiala e gliel'ha sparata dentro.
Ovviamente è rimasta in osservazione.
Questo della serie, questa rubrica è creiamo fiducia nei vaccini nel pubblico che ascolta Extra Life. Abbiamo un pubblico molto molto consapevole.
No, ma tra l'altro non è successo nulla questa è rimasta in osservazione per diverse, e poi è stata mandata a casa senza nessun problema. Credo che non abbia più bisogno di un vaccino per un po' di tempo.
Lei vaccina gli altri con un bacio, cioè ti bacia questa ragazza e sei
vaccinata.
Pensa
che bellezza. Comunque è successo anche questo. Vabbè, sono cose che possono ovviamente
capitare, ma non devono capitare, no?
No, io non sarei così. Forse è la prima volta, no, che capita una roba del genere.
Vorrei che lo facessero a te di farti 6 dosi di AstraZeneca.
No, io guarda, AstraZeneca ormai è finita. No, poi tra l'altro questo qui era Pfizer, quindi
roba di
e quindi vediamo che
robetta
cosa
di primo
che cosa accadrà. Esatto.
Le 8:23, accompagnati dalla voce di Ann Peebles, arriviamo alla pagina esteri della nostra agenda di oggi, che ovviamente è occupata dal raid che è avvenuto ieri in Israele, cioè razzi di Hamas lanciati contro Gerusalemme dopo una serie di incidenti che avevano coinvolto la popolazione palestinese in alcune zone della città e nella striscia di Gaza. Nella famigerata striscia di Gaza ci sono al momento 24 vittime tra i palestinesi, continuano a suonare le sirene nella città e a volare i razzi. Ecco, la cosa incredibile è che una cosa del genere, che avviene tra l'altro a breve distanza da noi, passa quasi in secondo piano sulle pagine dei giornali di oggi.
Assolutamente, sì sì, è stranissimo da questo punto
non
di vista.
Non ho visto aperture dedicate alla guerra che in questo momento è in atto in Israele. Ricordiamo che Israele è il paese forse in Europa che per primo è uscito dall'incubo, in Europa, diciamo, in questa parte del mondo.
Sì, sì, sì.
Che per primo è uscito dall'allarme Covid. Abbiamo visto tutte le immagini di un paese ritornato alla normalità grazie alle vaccinazioni di massa, però hanno problemi molto più seri del Covid.
Sì, tra l'altro, esatto, ce lo racconta bene il sito Open, perché sì, devo dire, anche il Corriere della Sera, prima di arrivare a questa notizia, bisogna scorrere con una marea di fesserie, sì, insomma, di virologi e quant'altro. Note di scontri, appunto, in Medio Oriente. Tra l'altro, tra le vittime ci sono anche dei bambini, quindi sì, 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 guerra nel vero senso della parola.
Sì, non perché soltanto la ritorsione immediata di Israele è stata quella di colpire degli obiettivi civili nella striscia di Gaza e quindi colpire abitazioni anche dove vivono famiglie normali, quindi si è passati da uno scontro, diciamo, di carattere militare a uno scontro indiscriminato. E insomma, nel frattempo si sentono le sirene. Abbiamo visto delle scene ieri agghiaccianti, insomma, nella spianata delle moschee, scontri armati, insomma, cose d'altri tempi.
Sì, purtroppo cose d'altri tempi, e questo è, come dire, lo specchio dei tempi. Cioè l'idea che veramente in quel posto lì il Covid è stato accantonato.
Che quando non c'è il virus ci ricreiamo noi i problemi, mi sembra di poter dire, o no?
Sì, 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 sì.
Il virus peggiore alla fine
il risultato
è dentro
questo,
di noi.
Sì.
È dentro di noi.
Diciamo che non c'era proprio bisogno.
E questo
dopo
è un
anno...
problema, voglio dire, che ci accompagna. Da quanti anni ci accompagna la questione palestinese? Ci siamo nati, che c'erano già gli scontri e le guerre
in
quella parte del mondo, e ancora non si riesce a trovare pace. Ci sono stati vertici, Camp David, accordi, contraccordi.
Ma forse anche ben prima, già nei miei libri di storia si parlava di questo.
Certo, siamo sempre lì che si scannano in casa loro, perché poi dice è casa di tutti, quella ovviamente è il cuore di Israele, ma anche la casa dei palestinesi. Fin quando non troveranno un modo per convivere o per dividersi, diciamo, il territorio, questo continuerà a succedere. Altre notizie.
Allora, altre notizie. Io tornerei un attimo sull'ambito locale, perché lo abbiamo accennato prima. Sul sito di Sardinia Post, in questo caso, ci sono un po' di notizie interessanti di quello che sta succedendo nel sottobosco.
Se non ci pensa Alessandra Carta,
Alessandra,
un po' a vivacizzare.
Vivacizza. Allora, per quanto riguarda l'ASPAL, ne abbiamo parlato ieri. C'è ancora uno scontro, si è aperto ancora di più lo scontro politico sulla nomina di questa direttrice generale, perché intervengono i progressisti, che hanno visto il curriculum, hanno letto un po' le carte e dicono, insomma, a casa se...
Più che altro non hanno visto i titoli richiesti. Quindi...
Sì, diciamo che sono molto in dubbio su questi titoli raccontati e rappresentati.
In particolare c'è una situazione che riguarda questa dirigente, che poi, insomma, sarà la nuova responsabile dell'agenzia per il lavoro, che riguarda un suo trascorso nel comune di Castiadas, dove sostiene di aver svolto funzioni dirigenziali, ma l'unica figura apicale prevista nel comune di Castiadas, sostengono appunto i progressisti, è quella di segretario comunale, e non ci sono ruoli equipollenti, cioè che equivalgano
a una direzione che la possano portare ad essere direttrice, appunto, dell'ASPAL.
Il grado più basso è quello di funzionario, come appunto era la Versano quando lavorava al comune di Castiadas, per sua stessa missione, e risulta questo anche dal profilo LinkedIn di questa professionista, che è stato pubblicato su Sardinia Post. Insomma, c'è una disputa sui titoli e sulle modalità della nomina.
Ecco, e tra l'altro Sardinia Post mette in luce il fatto che la delibera di nomina risale al venerdì 7 aprile, e ancora oggi questa delibera non è cliccabile, quindi non si conoscono i contenuti.
Ok.
Ecco, quindi c'è questo primo piccolo giallo. E poi, sempre dal Consiglio regionale, cosa succede? Succede che c'è stato un piccolo scontro all'interno della Commissione Sanità, dove una esponente della Lega, che è il partito, tra l'altro, dell'assessore di Nieddu, esatto, Annalisa Mele, attacca di fatto il presidente della Commissione Sanità, che è un uomo di Giorgio Opi, che è Gian Domenico Gallus. In questo, come dire, attacco lo accusa del fatto che la commissione non si riunisca, non stia lavorando, se non per quelle audizioni di cui ogni tanto anche noi diamo conto, esatto, e quindi chiede che la politica si riappropri di questa
invece
sua
di rompere
funzione.
Le scatole all'assessore tutte le settimane, pensate a lavorare, gli sta dicendo, giusto? Più o meno qualcosa del genere.
Pensiamo a lavorare, esatto, pensiamo a lavorare. Anziché disturbare il manovratore.
Ogni settimana queste audizioni per chiedere come mai, perché siamo in ritardo con i vaccini, perché...
È molto strano questo, però dietro questo scontro evidentemente c'è dell'altro, perché ovviamente lei è partito della Lega come l'assessore, il direttore generale dell'assessorato è uomo riconducibile, così si legge sui giornali, all'UDC, Gallus è dell'UDC, quindi evidentemente tra le due forze politiche Giorgio Opi è stato abbastanza critico in quest'ultimo periodo,
sì,
nella
salvo
gestione.
Poi il fatto non fa niente.
Coscienza critica. E quindi insomma. Anche questo elemento
ha anche lasciato l'aula dicendo che il dibattito su Sardar era roba ininfluente e poco interessante.
Sì.
O ricordo male?
No, non ricordi male. E quindi questo, insomma, fa il paio con quello che invece sta succedendo, perché oggi riprendono i lavori in consiglio regionale e la Lega va in pressing, ci racconta l'Unione, dice basta perdita di tempo, desiderano fortemente l'approvazione di questa legge, disegno di legge 107, dai.
Cioè, poltroni fici. Vogliono finalmente far accomodare i consulenti sulle loro poltrone, che poi vorrei sapere chi sono.
La cosa
alla
più bella
fine,
è questa, dai,
alla
approviamola.
Fine i titoli di coda di questa cosa saranno divertenti.
Approviamola
solo
sta
per
legge.
Vedere,
dai, così
per vedere chi
andiamo a vedere. Sai, come
i cervelloni.
È come una serie di Netflix.
I cervelloni.
Abbiamo lì l'ultima puntata.
Spariamocela,
dai.
E vediamo chi salta
e vediamo
fuori.
Cosa succede.
Mamma mia, docufiction. Sono le 8:31, quindi le 13:30. Appena passate, direi di fare un'altra salutare pausa musicale.
Dai.
Ray con Stick Up. Lasciamo sfumare la musica, ritorniamo sulla cronaca. C'è un fatto, una notizia a ultima ora che arriva dall'Ogliastra. C'è stato un omicidio. Un uomo è entrato in una casa, ha accoltellato una donna e poi ha ucciso il figlio che era intervenuto per difendere la madre. L'autore del delitto, avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, è un pakistano di 29 anni che è entrato in casa di questa donna di 50 anni, Paola Piras, che lo aveva già denunciato in passato per stalking. La prima accoltellata, dopodiché è intervenuto il figlio, lui ha colpito anche il figlio di 19 anni e l'ha ucciso. Questa è la scena, si sta dando la caccia in questo momento all'uomo in tutta l'Ogliastra, perché poi si è dato alla fuga.
Guarda, vabbè, a parte la tragedia eccetera, ma è incredibile, stiamo sempre a commentare le stesse notizie, cioè l'invito alle donne a denunciare
non serve a niente.
Non serve a nulla.
Questa viveva in casa col figlio, perché questo gli è entrato in casa dalla tipo un topo, dalla grondaia.
Sì, cioè pensa un po'. Sì, e poi soprattutto non si può mai far nulla, perché è difficile allontanare queste persone. È chiaro che poi le donne hanno paura a denunciare, perché poi scattano magari le ritorsioni che sono ancora peggio.
Sì, questa è una questione.
È una questione che sembra veramente che senza.
Si ripete.
Un loop. Il ciclo è sempre lo stesso.
Terrificante.
Beh, insomma, me l'hai chiesto prima a microfoni spenti. Hai visto il rap? Tu l'hai visto il report ieri?
No, ieri non sono riuscito a vederlo. Avrei voluto vedere la fantomatica testimone, l'insegnante che, trovandosi a fare una pausa in un autogrill,
sì,
ha filmato l'incontro tra Matteo Renzi e un dirigente dei servizi segreti che si incontravano nel piazzale del distributore. Il fatto è stato, diciamo, raccontato da Report mostrando il filmato, addirittura con l'audio preso a distanza notevole, e Renzi giustamente ha detto: ma siamo proprio sicuri che sia una signora, una curiosa di passaggio, che ha realizzato questo filmato, e che io non sia stato io o il funzionario che ho incontrato siano stati pedinati? Perché nel qual caso, voglio dire, vorrei vederci chiaro, perché non è normale che un senatore o un alto funzionario dei servizi segreti siano pedinati da una troupe giornalistica o chissà da qualcun altro per realizzare un servizio di questo tipo qua. E Renzi ha chiesto di poter vedere il filmato originale, perché ci sono molti aspetti che non convincono di questa vicenda.
Parecchi. Compreso il fatto che loro, che questa testa è tra l'altro tutta nascosta, ovviamente non si sa chi sia, dice che ha filmato soltanto 27 secondi. Insomma, lei in 27 secondi ha scoperto tantissime cose. Poi, ma io dico, cioè, non sai chi ha, con chi sta parlando Renzi. Poteva essere anche suo nipote,
sì,
poteva essere anche il suo amante,
zio,
perché magari
suo
una relazione.
No, in quel caso sarebbe stato interessantissimo. Magari finiva con un bacio, capito?
Invece no, se il bacio in tempi di Covid, no. La prima cosa che questa qui fa dalla sua macchina è filmarlo, ma non soltanto questo, perché il giorno era il 31 dicembre, lo manda a un giornale, adesso non ricordo quale, lo mai dice, ma secondo voi
ho visto Renzi parlare con uno al distributore?
Con uno al distributore, vi interessa? Dice, ma
pone.
Cosa sarebbe veramente uno scoop pazzesco questa roba qua, soltanto quelli di Report hanno capito.
La cosa incredibile è che in mezzo a un autogrill dove passavano camion, c'era l'autostrada con le macchine che andavano a 140, l'audio è perfetto, fatto con un telefonino a distanza. Notate che sia Renzi che Mancini, il funzionario, sì, che poi tra l'altro è quello che aveva liberato Giuliana Sgrena, è un pezzo grosso dei servizi
grosso,
segreti,
sì.
Entrambi avevano la scorta e nessuno degli agenti di scorta si è reso conto che c'era una signora, a suo dire, da una macchina col telefonino che filmava l'incontro audio e video,
sì,
per poi precipitarsi a inviarlo subito ai giornali. Insomma,
sì,
questo è quello che il Report ci vuol far credere. Poi, insomma,
ma secondo me il Report sta un po' scadendo nel gossip.
Secondo
ma
me Renzi fa bene,
Lega,
però
eh?
Diciamo che Renzi fa benissimo a volerci vedere chiaro. Ha fatto un esposto alla Digos,
sì,
chiedendo che venga sequestrato il filmato, per capire se è effettivamente stato realizzato con un telefonino in un piazzale dell'autogrill, o se invece è qualcosa di diverso. Penso sia giusto accertarlo, no?
Sì, e poi
ma dovrebbe essere lo stesso report avere questo interesse, perché potrebbero essere stati anche loro, come dire, imbrogliati, vittima di un raggiro.
Sono, loro sono sicurissimi, sono sicurissimi dell'identità di questa donna, sono sicurissimi.
L'hanno mostrata ieri in televisione, io
no, non l'hanno mostrata,
no, cioè, la silhouette, cioè, con
sì,
la voce silhouette, alterata.
Sì, adesso forse anche la voce alterata, questo non lo ricordo, però insomma la situazione era questa.
Ma ti ha convinto?
Per niente.
Neanche un po'.
Neanche un po'. Cioè, no, ti dico veramente, stiamo
1-0 Renzi, vediamo come va a finire.
Sì, come sempre.
Tu lo sai che questi nostri siparieti renziani
è quello che stavo per dire.
Noi siamo gli antipatici. Se ci volete siamo così, se no cambiate canale, che volete farci?
No, ma noi ci ascoltano apposta, guarda.
Va bene, per murrungiarci.
Sì.
Va bene, sono le 8:40. George Benson, ci facciamo perdonare subito con Dance. La manina santa di George Benson sulle corde della sua chitarra Gibson. Quando sono le 8:45, entriamo nell'ultimo quarto d'ora accademico.
Così fammi dire una cosa che mi sono dimenticato. Su Sigfrido Ranucci, sul giornalista che conduce il report.
Il bullo,
ecco,
il butta fuori il report.
Io penso che in un programma della Rai, in prima serata, vedere uno che si presenta con la camicia aperta,
è abbastanza gatto,
sino al petto,
col collo
è l'immaginario di Marlon Brando, scaricatori.
Ricorda più fa, come si chiama il cantante, quello quello con le vene nel collo,
Pappalardo. Ricominciamo.
È la versione Anchorman, ecco, di Pappalardo.
Secondo me anche questo non va bene, ci vorrebbe un minimo di
è
decoro,
abbastanza
agaggio,
però piace, capito, il nerboruto, il presentatore nerboruto. Poi sai la cosa che a me disturba di più, al di là del cattivo gusto, sì, hai ragione, queste camicie aderenti con quelle asole che stanno per saltare,
ma poi tutto aperto.
Ma poi c'ha questa aria un po', questo sorrisino sarcastico sempre un po', no?
Sì.
Un po' fastidioso.
Sì.
Okay, soprattutto quando fai un programma di quel tipo devi mantenere un aplomb anglosassone, mi verrebbe da dire. Sì. Non ce l'aveva neanche la Gabanelli, però diciamo,
però
la Gabanelli ce l'aveva di più.
Però un po' di più.
E diciamo, proprio di inchieste, di approfondimenti giornalistici, c'è un'inchiesta di
Gian Antonio Stella
sulla Sardegna, guarda caso, non per parlare delle nostre belle spiagge, della nostra grande stagione
delle bandiere
turistica.
Blu, delle bandiere blu.
Alle quali invece dedica una vignetta, peraltro abbastanza greve, la nuova Sardegna di oggi, e invece parla del piano di Solinas per ripristinare le vecchie province, province raddoppiate, 12 capoluoghi e uno a 5.283 abitanti. Questo è il titolo dell'inchiesta del Corriere della Sera, che dice insomma, in Sardegna, in barba al volere del popolo, che su questo ha fatto tanto di referendum, l'attuale giunta ha ripristinato le vecchie odiatissime province.
Sì, e fa un po' di conti, appunto, un po' di numeri. Sì. Stiamo parlando di che cosa? Di mezzo quartiere di Milano, come numero di abitanti.
C'è anche Lanusei, il paese dei 5.200.
Esatto, Lanusei, che ha 5.000 rotti abitanti, che diventa capoluogo.
Però provincia. Ce l'ha spiegato molto bene la settimana scorsa Massimo Zedda il perché. Cioè, quando tu moltiplichi le poltrone di sottogoverno, che poi sottogoverno non è, stiamo parlando di consigli provinciali, di tutto un fiorire di ruoli di governo del territorio, che poi possono tornare molto utili, perché stai costruendo una rete di decine, centinaia di persone, ovviamente riconoscenti a chi gli ha dato quel ruolo, che lavoreranno per te alle prossime elezioni. Cosa dici?
Beh, ed è quello che un po' ci racconta lo stesso Gian Antonio Stella, che evidentemente ci ha ascoltato, perché dice insomma, cosa succede? Succede che un bel po' di poltrone presidenziali saranno distribuite in tempi brevi per merito della giunta regionale. Quindi questo è il risultato finale.
Funziona sempre,
esatto, o da una parte
che siano
o dall'altra.
Consulenti, che siano incarichi di sottogoverno in enti inutili, o comunque che la gente voleva abrogare, perché si dovrebbe andare verso la semplificazione. Tutti ci lamentiamo che siamo in un paese troppo complesso, con troppe autorità che decidono sulle stesse cose, e invece noi in Sardegna andiamo esattamente in controtendenza e ripristiniamo enti inutili, addirittura sovrapponiamo alle strutture dirigenziali già complicate, farraginose della regione Sardegna, una struttura di consulenti, perché quanti sono? 50, 60 consulenti?
60.
Che si vogliono assumere adesso con questa nuova legge che è in discussione al Consiglio regionale. È veramente il trionfo della, no, del clientelismo, chiamiamolo,
sì,
col suo nome.
E tra l'altro va a chiudere l'articolo sempre Gian Antonio Stella ricordando che sul demanio marittimo, quindi sulle concessioni balneari, in spregio a quello che dice l'Europa, in spregio appunto all'autonomia dei comuni che potevano appunto avere un proprio piano urbanistico del litorale, la regione ha avvocato a sé anche questa competenza, quindi ha centralizzato anche
quel
questo
potere,
aspetto,
quel anche potere quel là. Potere lì, che è un potere anche quello che pesa, perché vale economicamente, stiamo parlando di concessioni per le attività più pregiate che si possono svolgere sul territorio della Sardegna. Sì, queste sono le notizie.
Il quadro è questo.
Che arrivano dalla Sardegna.
Sì, e poi soprattutto, come abbiamo detto tante altre volte, non essendoci un altro tipo di comunicazione, è chiaro che poi tutto questo prende il sopravvento.
Sì, però la tecnica, hai visto qual è? Nonostante si sia al centro dell'attenzione, sempre in negativo, la tecnica è quella di non rispondere mai, di stare zitti, di far finta di niente, di andare avanti per la propria strada. Alla fine le cose un po' passano sotto silenzio, perché
sì, un po'
la gente si abitua, no?
Come si chiamava il famoso banchiere di Mediobanca? Cuccia.
La Cuccia.
Cuccia, che era
a
lì attorniato dai giornalisti, lui camminava imperterrito, muto, non sì. diceva nulla e arrivava al suo ufficio. Stessa cosa, qui si sta muti e si va avanti.
La tecnica è quella. Va bene, consoliamoci con Etta James, ultimo brano della scaletta di oggi, ma insomma ne vale la pena. At Last. James, At Last, e andiamo davvero verso la fine di questa nostra puntata. Il pezzo di Gian Antonio Stella in realtà ha il merito di ricordarci delle cose, perché parlavamo di come le cose poi si dimenticano in fretta, no? Ci si abitua a tutto e su questo la classe politica conta, perché tanto la gente dimentica, e quindi ogni tanto qualcuno che ti fa la cronistoria e ti ricorda quali sono stati, diciamo, i passaggi fondamentali, aiuta a far riaffiorare la rabbia, anche ad arrabbiarsi di più. Allora, erano tre una volta le province sarde, ricorda Stella nel suo articolo: Cagliari, Sassari e Nuoro. Nel 74 fu aggiunta Oristano. Nel 2001, udite udite, con il governatore berlusconiano Mauro Pili, l'attuale Gabibbo dell'Unione Sarda, cioè il giornalista inchiestista dell'Unione Sarda, ne arrivarono con operatività dal 2005 altre quattro province.
Otto.
Furono aggiunte la provincia di Carboni Iglesias, del Medio Campidano, l'Ogliastra e Olbia Tempio. Tant'è vero che anche all'interno della stessa Forza Italia c'era chi non era d'accordo. Capellacci, per esempio, non era d'accordo.
Beh, lui
era contrario all'istituzione delle province.
Lui le abolì, se non ricordo
male. Le abolì,
male.
Ci fu il referendum nel 2012, trionfalmente passato con il 97% dei voti dei sardi, anche se con un quorum molto basso, e fu uno smacco, appunto. Nel 2016 ci fu l'istituzione della città metropolitana di Cagliari, che però, voglio dire, è un'eccezione che ha senso, perché stiamo parlando di 16 comuni. comuni nel circondario di Cagliari che, da, attaccati, soli, che da soli fanno un terzo dei sardi, cioè stiamo parlando comunque, certo, di una quota molto consistente. E invece oggi siamo ritornati alla, all'antico.
Ci piace,
è bello, l'antico ci, va il vintage,
ci piace, sì.
Anche in politica va il vintage.
Esatto.
Va bene, tu volevi cambiare, andare su un altro tema.
No, io stavo guardando l'apertura della pagina di Cagliari, perché sì, si parla della rivoluzione che è iniziata per la nuova metropolitana leggera, quella che porterà dalla stazione di via Roma, sostanzialmente, sì, piazza, sì, Matteotti, sino a piazza Repubblica. E stavo provando a fare due calcoli, io non sono bravo in matematica. No. Allora, vabbè, questo progetto costa, non è tanto quanto costa, comunque 27 milioni e mezzo, non è quello il problema. Ci vorranno circa 2 anni, sono 836 giorni, per realizzare una tratta che è lunga o che è corta, a seconda dei punti di vista, 2,5 chilometri. Quindi 2,5 chilometri sono 2500 metri,
sì,
giusto?
Sì.
Diviso 836, che è la durata dei lavori,
sì,
significa che ogni giorno si fanno 2,99 metri.
Così?
Così, così dice la calcolatrice, se non ho sbagliato il ragionamento.
Vabbè, è un'opera importante.
Cioè, allora io mi chiedo, ma perché in Italia i lavori pubblici durano anni? Cioè, una roba del genere in un altro paese.
Tra l'altro in città, non è che stiamo andando, sì, sulle montagne.
Sì, non è che hai difficoltà, problemi. Ecco, abbiamo sempre l'immagine del Giappone. C'era quel ponte che avevano fatto in una notte,
anche l'ospedale dei cinesi dell'ultimo
o l'ospedale dei cinesi in periodo Covid, che è tirato su in pochissimo tempo. Ma perché noi abbiamo questa così capacità di allungare, di dilatare i tempi? Cioè 2,5 chilometri è nulla,
sì,
è nulla,
sì.
Cioè, ecco,
stiamo parlando di 2 anni e mezzo per fare
questo. Che ovviamente saranno 2 anni e mezzo di sacrifici, di disagi,
di traffico
e via discorrendo. Poi chiaramente il sindaco cosa fa? Dice: ci saranno disagi, ma serve pazienza, la svolta epocale. Non c'è dubbio, ma sarebbe ancora più epocale.
Io vorrei misurare i benefici di questa cosa qua e capire se effettivamente stiamo parlando di una cosa che ci cambierà la vita, perché comunque 2 anni e mezzo di lavori nel cuore della città, per una cosa che insomma collegherà alla fine due punti.
Però poi diciamo così, sì, certo, collega Piazza Matteotti a Piazza Repubblica, però poi da Piazza Repubblica ci si snoda
puoi andare direttamente
a Monserrato, all'ospedale e via discorrendo.
Va bene, vediamo.
Però ecco, perché ancora
per me
più...
la metropolitana leggera è un'altra cosa. Quando penso a una città del 2000 o del 2025, del 2030, penso a sopraelevate che attraversano, che so, il porto e snelliscono il traffico di via Roma. Cioè penso a quelle grandi opere lì, non una cosa che mi fa arrivare più velocemente.
Perché poi sai, più velocemente bisogna
a Piazza Repubblica,
anche
ragazzi.
Sì, perché poi la cosa,
la grande opera strategica fa un po' ridere.
La cosa clamorosa è che questa metropolitana, che avrebbe dovuto collegare Cagliari a Quarto in maniera diretta, lo snodo di Viale Marconi, non ci sarà.
No, a me piacerebbe un trenino elettrico che va al Poetto e ridurre il traffico delle macchine, far andare la gente al Poetto col trenino elettrico e con le biciclette, invece che fare lo slalom tra le macchine restandoci sotto o investendo pedoni ogni mese in Viale Poetto. Queste forse sono le opere di cui la città avrebbe bisogno. Secondo me la metropolitana da Piazza Matteotti, cioè dalla stazione, stiamo parlando della stazione dove arrivano quel fior fior di treni e di pullman, perché stiamo parlando, che cosa arriva in Piazza Matteotti? Le corriere dell'Arst e 4 treni scalcinati,
esatto, del paese.
Stiamo facendo questa grande figata, poi voglio dire, no?
Sì.
È un tassello da 800 giorni.
836 giorni. Ecco, fate voi che cosa significa. Io non so, veramente. Sogniamo un altro
grandi infrastrutture, recovery plan.
No, ma soprattutto gente che lavora ci vuole, perché non è a progettare o
ma
a
anche,
dire,
anche gente che pensa, anche gente che programma, anche gente che ha visione del futuro e che non si limita a cambiare lo zerbino davanti alla porta, perché questo mi sembra uno zerbino pagato a caro prezzo, lentissimo, tessuto a mano, ma è uno zerbino però.
Sì, cioè, io vorrei fare anche un paragone magari col tempo che gli antichi egizi impiegavano a fare una piramide,
molto
cioè,
meno sicuramente.
Se noi oggi dovessimo tirar su una piramide con i loro mezzi, quanti anni ci vorrebbero? 50? Non lo so.
Va bene, una roba sono del le 8:59, ma... puntata acidina oggi, abbiamo
chiudiamo con una
bella notizia,
chiudiamo, bella nel senso che è bella per quello che viene fatto, purtroppo l'oggetto, l'argomento non è molto bello, perché si parla della Croce Rossa che ogni giorno sfama 6.000 indigenti, ovviamente la povertà del Covid,
cioè, che avanza,
che avanza, però per fortuna in città ci sono delle realtà, la Croce Rossa è una, la Caritas, ne abbiamo parlato credo la settimana scorsa, eccetera,
e poi ci sono tante associazioni,
tantissime altre associazioni,
pensiamo agli amici di Domus de Luna che fanno un lavoro eroico.
Quindi è vero che da una parte ci sono queste situazioni di difficoltà, di disagio, però è anche vero che chi sta meglio per fortuna si mette a disposizione nell'aiutare gli altri, quindi mi sembra comunque positivo come chiusura, no?
Assolutamente, dal libro cuore, caro
dai.
Enrico,
allora, però non ti puoi lamentare di tutto,
mi lamento. Adesso vi lasciamo in compagnia del nostro ottimo Gianluca Floris,
certo,
con un'altra puntata del suo programma Fare dell'arte, l'arte del fare, e non so chi abbia intervistato oggi il nostro
lo scopriamo,
Gianluca,
no?
Adesso lo scopriamo, da Sergio Benoni
e da Giovanni Follesa
un caro saluto a tutti voi, noi ci vediamo domani mattina stessa ora sui 96.8 della vostra radio preferita, ciao,
a domani, ciao.